consigliere in aula, per favore. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri comunali, buonasera alle persone presenti in aula, al sindaco. È possibile avere un po' di silenzio che stiamo iniziando il consiglio comunale? Allora, buonasera a tutti, dicevo agli assessori, ai consiglieri, al sindaco, ai funzionari, alla polizia municipale, alle persone che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Prima di dare inizio al consiglio comunale, la dottoressa Boccato, per favore, fa l'appello.
Tagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Cheppini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Luscito Piero, Voce Antonio e Zonetti Andrea.
Allora hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voce Antonio e Zonetti Andrea. Il numero è legale. L'ordine del giorno, per favore, erano rimasti due punti. È arrivato anche il consigliere Gregori in questo momento. Buonasera a lei. Allora, erano rimasti due punti, modifiche al regolamento, ce l'abbiamo fatto. Quindi scelta della forma di gestione delle entrate comunali. Dottor Rappalli, se per cortesia vuole relazionare al Consiglio Comunale.
Buonasera a tutti. Allora, la delibera che viene sottoposta stasera riguarda un percorso che è iniziato con il regolamento generale delle entrate, in cui è previsto un articolo riguardante la forma di gestione delle entrate comunali. E, diciamo, la problematica di stasera riguarda la forma di riscossione sia volontaria che la riscossione coattiva. Quindi io ho fatto una relazione in cui analizzo un pochino la normativa vigente e alla luce dello stato attuale gestionale del Comune evidenzio le problematiche di questa gestione e propongo delle forme di gestione alternativa che possono rendere più efficace e più efficiente l'azione sulla riscossione qui del Comune. In particolare, diciamo, c'è una normativa che ha consentito una proroga all'attuale gestore che noi, il Comune, si serve di Equitalia, che è il gestore pubblico, la cui scadenza è al 31 dicembre 2010, quindi tutti i comuni al 31 dicembre 2010 hanno l'obbligo di effettuare una gara di evidenza pubblica per poter scegliere poi il successivo gestore dall'1/1/2011. Allora, in questo contesto l'analisi è partita da un'analisi costi-benefici delle forme di gestione delle singole entrate, in particolar modo per la riscossione diretta la valutazione è stata a fronte di quello che attualmente ci dà il concessionario, che ci costa una cifra X, vedere se c'erano delle forme di gestione della riscossione volontaria, in questo caso alternativa a quelle del concessionario pubblico, che potessero dare anche risultati migliori in termini qualitativi della gestione, però a costi e benefici, costi ridotti e benefici più elevati. In particolare vi faccio un esempio per farvi capire. Noi abbiamo il ruolo della tassa rifiuti solidi urbani che si aggira intorno ai 5 milioni di euro e paghiamo al concessionario pubblico per il semplice imbustamento, invio e bollettazione, rendicontazione della riscossione volontaria delle bollette ordinarie il 2% sul riscosso, quindi intorno ai 110 mila euro. Facendo noi la riscossione diretta, quindi questa attività che può fare direttamente il Comune facendo sia una convenzione con Poste Italiane oppure valutando anche alla luce della convenzione che abbiamo col tesoriere comunale, noi possiamo fare questa stessa attività a costi enormemente inferiori, che nel caso di Poste Italiane per lo stesso identico servizio si aggirano intorno a 35.000 euro, e addirittura se optiamo per una scelta di andare con il tesoriere comunale facendo il MAV bancario, scendiamo intorno ai 15.000 euro sulla tassa rifiuti solidi urbani. Quindi la proposta sulla riscossione volontaria è non andare a gara, gestirla noi direttamente come comune, e facendo le stesse attività, sotto poi certi aspetti anche migliorative, perché un'attività diretta consente pure di stampare una bolletta a sportello, di avere i soldi subito sul conto corrente rispetto al concessionario pubblico, elimina tutta una serie di problematiche di gestione, tipo gli sgravi che vanno fatti ai concessionari sparsi in tutta Italia, che creano delle problematiche pure di gestione, la possibilità ad esempio con il tesoriere comunale facendo il MAV bancario di andare a pagare a tutti gli sportelli bancari di Ladispoli e fuori Ladispoli a costi essenzialmente notevolmente inferiori, e quindi questa scelta piuttosto che andare a gara e quindi trovarci un gestore chissà quale tipo, è opportuno sulla riscossione volontaria andare nella gestione diretta. Altro discorso invece è per la riscossione coattiva. La riscossione coattiva nasce nel momento in cui il comune svolge un'attività di accertamento di recupero e evasione, ma a fronte di quell'accertamento il cittadino non corrisponde spontaneamente il pagamento, e nasce anche da tutte quelle, diciamo, quelle entrate che il cittadino dovrebbe pagare volontariamente, non paga, e quindi l'ente ha necessità di effettuare un recupero coattivo. In questo caso qua, nella relazione vi ho evidenziato dal... voi vedete questa relazione, ma io per fare questa relazione ci ho messo circa 3 mesi, un'analisi dal 2001 ad oggi, entrata per entrata, della percentuale di riscossione sui ruoli coattivi gestiti da Equitalia. Vedete che le percentuali sono molto modeste per una serie di motivazioni che qui non mi addentro, ma la logica essenzialmente è quella che Equitalia è partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, e quindi privilegia in primo luogo la riscossione di questi crediti tributari. E d'altro canto, quindi, qui si pone il problema di un discorso che non può essere fatto solamente in termini di costo, in quanto Equitalia attualmente ha un aggio del 9%, in cui il 4,35% viene pagato dal comune e il resto viene pagato dal cittadino se la cartella viene pagata nel termine di 60 giorni dalla notifica, altrimenti il 9% è tutto a carico del cittadino. Quindi qui la scelta è, purtroppo il comune non può gestire direttamente questa attività, perché presuppone innanzitutto che abbia nel proprio organico ufficiali della riscossione, e quindi ufficiali della riscossione il comune non li possiede, e inoltre ha la necessità di avere tutta una serie di competenze specifiche nel campo della riscossione coattiva, che vanno dalla gestione del fermo amministrativo, ipoteche, sequestri, conservativi e via dicendo. Quindi qui la soluzione prospettata è quella di fare una gara ad evidenza pubblica in cui si scelga il miglior soggetto sul mercato, che sono soggetti iscritti al Ministero dell'Economia e Finanze, a un aggio, io ho proposto un aggio abbastanza pure significativo per incentivare la società che vincerà la gara ad ottenere un risultato qualora incassi le somme da recuperare per il comune. Quindi se il concessionario privato iscritto all'albo non metterà in piedi un'azione efficace di recupero dell'evasione da riscossione, non perceverà alcun aggio dal comune. Questa scelta si rende quasi obbligata anche in virtù della normativa che vi dicevo all'inizio, che prevede che comunque il periodo transitorio finisca il 31 dicembre 2010, quindi in ogni caso il comune entro il 2010 dovrebbe andare a gara per affidare il servizio nel 2011. Io ho anticipato questo termine perché ritengo che il modello gestionale, questo di Equitalia, sia non rispondente alle esigenze dell'amministrazione. Con questo avrei terminato.
Grazie, ci sono interventi. Consigliere Moretti e consigliere Battiloco. Prima consigliere Moretti.
Sì, grazie Presidente. Io ribadisco quello che ho detto in commissione. Intanto ringrazio il dottor Rapalli per la puntualità sempre che lo contraddistingue nella redazione dei documenti, anche nel modo di esporli, perché riusciamo sempre a capire di che cosa parliamo in una materia come il bilancio, che non è proprio accessibile a tutti. E credo che abbia inquadrato bene il problema e che i numeri, insomma, ci vedano costretti a fare certe scelte. Che la Gerit purtroppo non sia il gestore migliore per la riscossione dei tributi sia ordinari sia di quelli in morosità, questo è evidente purtroppo. E i dati che ci ha fornito lo documentano. C'è una percentuale bassissima di recupero del credito quando il credito va in sofferenza, purtroppo. Abbiamo cercato di capire da cosa dipendesse, però effettivamente sono meccanismi interni all'ente che è affidatario della riscossione, quindi per noi non è semplice dare una spiegazione. Quello che dobbiamo valutare è il risultato, che è insoddisfacente. Sono d'accordo anch'io nel fare una distinzione tra la riscossione del tributo ordinario e poi la riscossione separatamente del tributo in sofferenza, quello che non viene pagato che va in morosità. E sono altrettanto d'accordo sulla proposta fatta di affidarci alla tesoreria attuale comunale, quella che ha vinto, credo sia la Banca Popolare di Milano, che ha vinto l'ultimo bando. È evidente che i costi sono inferiori ed è evidente che non si corre nessun rischio, se non quello di avere maggiori informazioni, che è una cosa utilissima, e di avere i soldi direttamente. Insomma, questi sono dei vantaggi, non sono dei rischi. Utilizzando la tesoreria comunale per fare la riscossione diretta. Per quanto riguarda quella coattiva, io concordo sul fatto che vada fatta una gara per individuare chi possa essere l'affidatario migliore. Sui criteri ho preso atto di quello che suggerisce il dirigente e credo sia il caso di approfondire in prossime commissioni sulle modalità che vorremmo attuare per fare appunto questa gara di individuare il gestore privato. Sono anche abbastanza d'accordo sull'incentivo da dare a chi si occuperà di riscuotere il tributo, perché se andiamo a guardare quanti sono i soldi che il Comune deve ancora incassare, purtroppo ci accorgiamo che sono dell'ordine dei milioni di euro. Questo è un lusso che non ci possiamo permettere come Comune, perché oggi io ho fatto un calcolo molto rapido, adesso non so se è esatto, però credo che siamo sopra i 2 milioni di euro e lo siamo da pochi anni a questa parte. Se andiamo a guardare ancora indietro probabilmente ci accorgiamo che ci sono tributi da riscuotere che vanno ben oltre questa cifra. Per avere la certezza che una grossa parte di questi tributi rientrino, e questo va fatto con un'azione coattiva appunto, bisogna affidarsi a chi è in grado di garantirci un risultato. Per questo sono d'accordo sul bandire una gara e sono d'accordo sul dare indicazioni nel bando a quelli che vorranno partecipare sulle modalità di riscossione del tributo, che debbono essere necessariamente forzose. Io credo che Equitalia Gerit oggi non ci permetta di raggiungere i risultati che vogliamo, semplicemente perché le esegue con molta lentezza e a volte non sappiamo nemmeno con quale criterio, perché magari arrivano in riscossione tributi vecchi e quelli più recenti e quelli vecchi no. Insomma, non sappiamo quale criterio utilizzi e soprattutto non ci rendi conto qual è la situazione di riscossione nei vari anni. Imponendo a chi si aggiudicherà il bando, di darci costantemente tutte quante queste informazioni, saremo anche più puntuali soprattutto nella redazione del bilancio. Questi sono soldi sui quali il Comune in qualche modo fa conto, no? Perché sono i soldi da riscuotere, che poi in realtà non riscuote mai, perché non sa esattamente del debito, dei soldi che abbiamo da riscuotere, quanti poi in realtà riescono ad entrarne. Le percentuali che ha dato il dottor Rapalli, che io leggo qua, sono le percentuali posso definirle ondivaghe, cioè non c'è una tendenza consolidata a dire, che ne so, abbiamo un debito che viene, un credito che viene recuperato ogni anno in misura del 30%, non è così, perché ci sono degli anni in cui si recupera il 40, degli anni in cui si recupera il 18, e poi questa tendenza è saltuaria. Quindi io credo che sia fondamentale anche, ecco, visto che dicevo, parlavamo, insomma, il dottor Avalli è esperto proprio nel accertamento nei tributi, che sono oggi come oggi l'unica fonte che abbiamo per portare liquidità nelle casse comunali, ecco, credo che sia bene seguire questa strada. Noi siamo completamente d'accordo sull'approvazione di questa delibera e rimaniamo, ecco, in attesa di stabilire le modalità attraverso le quali si procederà alla seconda fase. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Battilocchi.
Io intervento, Presidente, per una richiesta di informazioni più che altro. Intanto ringrazio il dottor Avalli proprio per il lavoro che ha svolto, che sta portando sempre più in modo approfondito chiarezza su determinati aspetti del nostro bilancio. La domanda era questa: noi avevamo già parlato di questa impostazione e volevo sapere se poi ha ricevuto assicurazione da parte del nostro tesoriere se è in grado di svolgere questo lavoro per la parte diciamo in mora, in contenzioso, perché Equitalia si è rivelato poi essere un grande carrozzone, anche se statale, mentre noi necessitiamo di chi possa seguire il nostro comune, che sono 40.000 abitanti, e quindi è un impegno abbastanza pesante, in modo molto più pressante sotto l'aspetto dei recuperi. Ecco, se c'è stato approfondimento.
Prego, dottor Rappani.
Allora, sì, lì nella relazione c'era l'offerta di Poste Italiane che praticamente, non scendo nel dettaglio, ma per farvi capire, solamente ragionando in termini dell'esempio che ho fatto prima sulla tassa rifiuti di soli urbani, che potete estendere a altre entrate comunali, fa 0,75 centesimi a bollettino pagato. Ragionando in una media di 3 bollettini più una rata totale, abbiamo fatto un'ipotesi di 2 bollettini pagati per un totale di utenti 23.000, quindi 46.000 bollettini a 0,75 viene 35.000 euro. In questo discorso ho coinvolto pure il tesoriere comunale, in quanto quando abbiamo approvato la convenzione era prevista la possibilità del tesoriere comunale di effettuare la riscossione diretta delle entrate del comune a una commissione massima di 80 centesimi. E mi è arrivata la proposta della Banca Popolare di Milano, che è l'attuale tesoriere, in cui praticamente c'è la possibilità di adottare il MAV bancario facendo non 0,75 centesimi a bollettino, ma 0,60 centesimi a plico. Quindi, rapportandomi nell'esempio di prima, 23.000 utenti, 23.000 plichi, dove dentro c'è il MAV bancario rateizzato, come immaginate, come le tasse universitarie, dove noi paghiamo solamente 60 centesimi, che è il costo postale della spedizione prioritaria. E quindi fanno tutto il processo di rendicontazione all'ente, e quindi 60 centesimi per 23.000 utenti sono 15.000 euro, a fronte di, cioè, noi paghiamo a Equitalia 110.000 euro, cioè, quindi, cioè, mi è sembrato proprio doverosa, in un'ottica di gestione delle risorse pubbliche, affrontare questa tematica e proporla a voi come scelta, perché è una competenza del Consiglio Comunale affrontare queste scelte gestionali. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, purtroppo è più complicato, bisognerà andare a gara, vi preannuncio, sono gare pure ad alto rischio contenzioso, purtroppo c'è una forte concorrenza, quindi cercherò di fare un bando il più possibile, poi al limite lo potremmo pure condividere in commissione bilancio, ancorché i criteri generali vengono fissati qui alcuni in Consiglio Comunale, poi diciamo gli aspetti gestionali sono rimandati al dirigente, però siccome mi piace sempre condividere le cose con chi può avere idee e suggerimenti, non nascondo che potremmo fare pure un passaggio in commissione per vedere il bando insieme, il capitolato.
Grazie. Consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti. Beh, già l'idea di passare il bando in commissione è un'ottima idea, perché comunque è importante, magari se escono ulteriori idee da parte di tutti che possono dare un contributo migliorativo sulla questione. Tra l'altro questo lavoro che ha fatto il tecnico del nostro comune è un lavoro molto fatto bene, che probabilmente ha richiesto anche tempo prendere tutti i dati e vedere gli scostamenti percentuali e statistici, e quindi lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto, che è un lavoro che serve, perché probabilmente darà una linearità a quello che può essere appunto poi la predisposizione dei vari bilanci. E, diciamo però che, e quindi può andare bene questo tipo di indirizzo per quanto riguarda la riscossione sulle varie problematiche fiscali, però secondo me bisognerebbe mettersi in un'ottica che è un po' diversa e deve essere finalizzata anche alla tutela del cittadino contribuente, no? Perché poi quando si parla di fisco i cittadini a un certo punto vanno in escandescenza, perché giustamente sono oppressi dalla tassazione continuamente, da tante diverse tasse e tributi che ci sono. Allora, forse la cosa importante sarebbe che l'amministrazione si dovrebbe porre come, non solo come ente oppressivo, perché poi questo si verifica alla fine oggi, cioè l'ente che va soltanto a riscuotere, mette la sanzione, poi se il contribuente non risponde la sanzione viene duplicata, triplicata e così via per tutte le volte che non adempie, e questo in un certo senso fa scappare il contribuente. Invece l'amministrazione si dovrebbe porre in un'ottica pubblicitaria, nel senso che deve far capire al contribuente che deve pagare le tasse dovute, e quindi in un certo senso potrebbe applicare anche un meccanismo deflattivo, ovvero sia che le sanzioni non siano alte, anzi potrebbe proporre di abbassarle nel momento in cui la prima volta non paga il cittadino, e poi a seguire, vabbè, c'è naturalmente un incremento, perché questo porta, è una cosa naturale appunto per quanto riguarda le regole del fisco. Nello stesso momento l'amministrazione, questo posso prendere anche io l'impegno come Presidente della Commissione Affari Istituzionali, potrebbe creare uno statuto del contribuente dove vengono messi tutti i diritti e doveri del contribuente, di modo tale di far vedere al contribuente che l'ente comunale non è soltanto l'ente che va a colpire indistintamente tutti i cittadini e le aziende che non si mettono a norma con le leggi fiscali. Quindi va benissimo questa delibera proposta, però nello stesso tempo l'impegno da parte di tutti quanti deve essere quello di far capire ai cittadini che l'ente non sta qui soltanto a mazzolarlo dal punto di vista fiscale, ma dovrebbe andargli incontro in maniera diversa. Grazie.
Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi... scusi, consigliere Lauria. Prego.
Prego, Presidente, grazie mille. Solo per esprimere gratitudine al lavoro che ha svolto l'apicale del servizio contabile, per le esperienze che ha sostanzialmente ha saputo esprimere in questa politica, secondo me, di rilievo contabile. Un ringraziamento anche ai commissari della minoranza per il lavoro svolto in commissione. Esprimo, Presidente, il voto favorevole per il deliberato a nome del PD.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo la delibera in votazione. Allora, scelta, scelta della forma di gestione delle entrate comunali. Chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano. Consiglieri in aula, consigliere D'Alessio, sta in aula o sta fuori? Ce lo fa sapere?
1, 2, 3, 4.
Consigliere D'Alessio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì. 9, 10, 11, 12, 13, 14. All'unanimità.
All'unanimità. Il punto è approvato. Punto 7. Approvazione del regolamento imposta di pubblicità e diritto a fissioni. Dottor Rapalli, prego.
Sì, allora questa delibera diciamo nasce sempre in un quadro in cui ho voluto rivisitare un pochino tutti i regolamenti tributari che avevamo e addirittura noi abbiamo una delibera che risale al 2002 che approvava il piano degli impianti pubblicitari con il relativo canone. Ho ravvisato la necessità, diciamo, di rimpostare un regolamento generale dell'imposta di pubblicità anche alla luce di tutta una serie di interventi normativi che si sono succeduti dal 2002 al 2007 che hanno riguardato l'imposta di pubblicità, in particolar modo alcune forme di riduzione agevolazione e alcune forme, diciamo, gli aspetti, soprattutto si sono modificati gli aspetti normativi per quanto riguarda le sanzioni della pubblicità abusiva. Quindi in quest'ottica ho rifatto un regolamento completamente, diciamo, che in parte si agganciava a quello del 2002, in parte ha rimodificato tutta una serie di articoli riguardanti soprattutto quegli aspetti che vi dicevo prima. In un'ottica che poi sicuramente queste entrate minori come l'imposta di pubblicità, le pubbliche affissioni, dovremmo porre una particolare attenzione perché diciamo necessitano di un controllo maggiore e potrebbero dare sicuramente un gettito invece più consistente di risorse da gestire per l'amministrazione. Quindi non mi addentro nei particolari del regolamento perché è estremamente lungo, però comunque, diciamo, è un regolamento nato da un modello preso dall'Associazione Nazionale di Categoria e quindi l'ho adattato un pochino alla realtà locale di Ladispoli e se avete esigenza su qualche chiarimento di qualche articolo rimango a disposizione.
Grazie. Consigliere Moretti.
Sì, grazie. Anche questa delibera va nella direzione di una riorganizzazione che ho visto messa in atto dall'ufficio finanziario del Comune. Non abbiamo nulla in contrario all'approvazione della delibera, anzi riteniamo che faccia chiarezza e metta un po' d'ordine nel settore delle affissioni pubbliche. E soprattutto, ecco, anch'io mi ho anticipato il dirigente, ma volevo cogliere l'occasione per ricordare a tutti quanti i consiglieri, lo vedremo tra poco in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo 10, come sia basso il gettito previsto ogni anno per le affissioni pubbliche. Io, se non ricordo male, viene stimato intorno ai 25-27 mila euro, che è una quota francamente irrisoria, credo che non riusciamo a pagare nemmeno la cooperativa che si occupa delle affissioni pubbliche. C'è anche un grosso abusivismo nel settore delle affissioni pubbliche, insomma c'è tutto quanto un mondo un po' da rivedere. Quello che è importante è cercare di ottenere maggior gettito da questa assa, perché effettivamente per strada vediamo tantissimi manifesti affissi quotidianamente e sta a quello che vediamo dovremmo incassare molto di più. La realtà è che purtroppo, come dicevo prima, il gettito è molto basso, dobbiamo cercare di capire da cosa dipende. E volevo in questa occasione al dirigente se questa cifra che io ricordo, innanzitutto se, e soprattutto se contiene anche l'imposta per le insegne pubblicitarie, se ricadono in questo tipo di tassa. Se è così ancora peggio, perché francamente pensare di incassare poco più di 25.000 euro all'anno tra affissioni pubbliche e insegne pubblicitarie mi sembra che sia veramente un introito talmente basso e c'è senz'altro qualcosa da rivedere. Comunque favorevoli per quanto riguarda l'approvazione della delibera.
Dottor Rappalli, prego, questo chiarimento.
Sì, allora, vabbè, il consigliere Moretti è sempre puntuale sugli interventi in materia di entrate. Allora, diciamo questo, sono due entrate diverse. Una è il diritto sulle pubbliche affissioni, che sono i manifesti sulle plance che vedete, e diciamo il gettito si configura anche in base al numero delle plance presenti sul territorio. Logicamente un comune che ha tante plance avrà sicuramente un'entrata maggiore rispetto a un comune che ha poche plance sul territorio. Deriva dal fatto che anche le tariffe sono tariffe ministeriali e quindi, diciamo, non c'è un'autonomia impositiva del comune nelle
nell'applicare una tassazione diversa sui manifesti. E il gettito delle pubbliche affissioni, adesso lo ricordo molto bene quello dell'imposta di pubblicità che si aggira intorno, mi sembra, intorno ai 60-70 mila euro, sicuramente è un gettito basso. Su questo è un'entrata che spesso viene considerata un'entrata minore, per questo c'è una scarsa attenzione, e su questo io, sia per questa entrata come immagino per l'occupazione di suolo pubblico, che è un'altra entrata minore che invece può dare un gettito rilevante, impegnerò personalmente per farla un po' più, diciamo, presente sul territorio, rilevi tutte le varie forme di pubblicità presenti nel comune. E riguardante l'insegna dell'imposta di pubblicità, per onor del vero bisogna dire che le insegne dell'imposta di esercizio, insegne di esercizio sotto i 5 metri quadrati sono esenti per legge. Però se faccio un esempio, ho tre insegne di esercizio di 2 metri, 2 metri, 2 metri, io a quel punto si sommano le tre insegne di esercizio, diventano 6 metri quadrati e viene tassato i 2 metri per ogni singola insegna di esercizio. Quindi non so se sono stato chiaro sull'esempio. Quindi diventa fondamentale fare di nuovo un censimento su questa imposta, perché faccio un esempio, si possono tassare le vetrine, la vetrofonia, si possono tassare la pubblicità sugli autoveicoli, si possono tassare le mongolfiere che portano pubblicità, si possono tassare si possono tassare pure i mezzi di trasporto che hanno la pubblicità, cioè vi posso fare mille esempi. Su è un'imposta che, se gestita in maniera dovuta, può dare un gettito rilevante. Quindi su queste entrate cosiddette minori ci sarà un impegno mio particolare per poter effettuare un'attività di recupero seria, che come risultati poi mi piacerebbe qui condividere insomma con voi. Ecco, su questo c'è un mio impegno personale su queste entrate.
Grazie, se non ho altri interventi. Nessun intervento, quindi possiamo mettere in votazione il punto. Punto 7, approvazione del regolamento imposta di pubblicità e diritto di affissione. Chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, favorevoli.
Chi si astiene? Un astenuto, contrari? Nessuno, il punto è approvato. La seduta di domani è annullata, visto che abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Buonanotte a tutti.